Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Parola del Signore.
Gloria a te,
Cristo. Il Vangelo di oggi, ma soprattutto il pensiero che Paolo rivolge alle comunità cristiane è fondamentale per capire poi infatti il Vangelo stesso, e cioè, prima regola: nella Chiesa non si entra per meriti, ma ci si entra perché si è dei cattivi perdonati. Fa male sta storia. Cattivi perdonati, sì. Se non sei o non ti senti un cattivo perdonato, prego, puoi andare via. Non ci abbiamo bisogno di gente che non solo dall'esterno attacca la Chiesa, ma anche di gente, chiamiamola così, intellettualmente corretta, che fa discorsi su ciò che, non so, il Papa dovrebbe fare, su tutto ciò che riguarda la fede, perché c'è un piccolo particolare che è difficile da spiegare, ma in realtà funziona un po' così. Grazie a Dio, per i pagani la croce è una stoltezza, per i cristiani è il vessillo. E cioè, Dio non entra attraverso quattro neuroni che mettiamo insieme per lasciarsi comprendere, ma passa attraverso il cuore. Il cuore può cambiare la mente, non viceversa. Seconda regola. Questo per dire che molto spesso noi siamo in un contesto un po' particolare, no? Innanzitutto l'Occidente è particolare rispetto all'Oriente, per esempio, per un semplice motivo: perché noi siamo abituati a ragionare secondo contratto, cioè sostanzialmente la legge, le regole, le norme sono quelle che in realtà hanno in qualche modo anche dato, per così dire, anche a noi, no? Culturalmente, ci hanno dato una manifestazione un po' precettaria, cioè moralistica della fede. La fede non è morale, cioè nel senso non è moralistica nel senso più becero del termine, ma non è quindi una serie di norme messe lì, comandamenti e quant'altro, eccetera, eccetera, ma è invece, e gli orientali questo lo sanno molto bene, è invece un percorso di chiamata nella Chiesa, quindi di misericordia del Signore nella nostra vita, che noi pian piano scopriamo essere gratuita. Questo cammino, cioè questa bontà, questa misericordia, produce nella coscienza il desiderio. Quindi noi non facciamo cose a modo di imperativo kantiano, cioè dover essere, dover fare, no, noi ci muoviamo, ed è questo che cerca di dire Paolo, in base, cioè in relazione a una causa che è chiamata la causa dell'amore, cioè il desiderio che il Signore mette nel nostro cuore di camminare secondo le sue vie. Se c'è questa scintilla, evidentemente tutto il resto viene di conseguenza, quindi gli atti che noi compiamo e tutto ciò che dovrebbe concorrere, parola grossa, al bene comune. ciò che sostanzialmente i politici non hanno ancora chiaro, questo concorrere al bene comune. Bisogna vedere qual è il vero bene comune, ma lasciando da parte le polemiche, il Signore in fondo ci spiega, appunto, meglio, scusate, San Paolo ci insegna come si sta dentro la Chiesa. Tre parole, non molte. Dentro la Chiesa, quindi dentro il cammino di fede cristiano, si sta con umiltà, mansuetudine, pazienza. Tre. Dice, vabbè, ma che vuol dire? Cioè, nel senso, poi concretamente. L'umiltà è una delle caratteristiche fondamentali per scoprire il disegno di Dio, cioè per sentire l'amore di Dio. Perché non si capirebbe altrimenti, cioè, o meglio, non si può comprendere il progetto di Dio, il Signore, se non si fa in qualche modo un esame di coscienza davanti a chi? Ce l'abbiamo qua, davanti alla Madonna, Maria, mamma, davanti a tua madre. Se non fai l'esame di coscienza, cioè se non ti confronti davanti a questa donna, non funziona, la fede non può funzionare, per un semplice motivo, perché se Dio ha scelto nell'umiltà di manifestarsi all'uomo attraverso la Madonna Maria, che è umile, non vedo perché l'uomo dovrebbe in qualche modo insuperbirsi e pensare di crescere in chissà quale fede. La seconda è la mansuetudine, oppure possiamo dire dolcezza, ciò che dovrebbe caratterizzare il cristiano è anche la dolcezza, cioè quella capacità di a volte lasciarsi ferire, di non rispondere male con il male, di sostanzialmente cercare di davvero intravedere nell'altra, nell'altro, ciò che è realmente, cioè la presenza di Gesù. Questo succede molto anche nei matrimoni, no? Nel senso che quando uno ascolta le persone si rende conto che per poter capire se una persona è umile o è paziente la devi stuzzicare. E non funziona diversamente, cioè non si danno, per dire una persona è buona vuol dire che è stata provata, è stata assaggiata, gli è stato dato fastidio per vedere se risponde. E questa è una caratteristica proprio cristiana, cioè di Gesù. E la terza, quindi, è la pazienza. La pazienza che deve vivere e convivere con tutta una serie di conti che non tornano alla nostra vita, cioè la pazienza di Cristo, quanta pazienza Cristo ha con noi, Gesù, anche noi dovremmo darla agli altri. E queste tre caratteristiche fondamentalmente ci aiutano a rimanere il cosiddetto bassi, cioè bassi significa proprio quello che cerchiamo di dire da sempre. Cioè, fondamentalmente, se Gesù è stato mite e umile di cuore, che senso ha partire per la tangente e ragionare fuori da questa categoria? Non è Dio, questa è proiezione, ma è un'altra storia. Dio ha scelto questa via, e quindi conformarsi a questa mentalità, che è diversa da quella del mondo, che propina di tutto e di più, di schizofrenie di tutti i generi, è ciò che in realtà ti rende felice. L'assurdo della storia è proprio questo: seguire semplicemente questa via di umiltà, cioè di ascolto, è ciò che ti rende davvero felice. E molto spesso, anche senza ripeto polemiche, tanto per parlarne, molto spesso quando mi criticano, cioè criticano il Papa, io la prima risposta che do, ma perché questa mi è stata insegnata, cioè nel senso ragionata, è quella di dire: guarda, tu puoi pensare quello che vuoi, però sappi una cosa, io davanti a una persona anziana, cioè che ha 80 anni ho un profondo rispetto per un semplice motivo, perché nel suo caso sono 70 anni che sta dentro la chiesa e ha fatto esperienze, ne ha viste di cotte e di crude. Tu ti vieni da fuori e spari, blateri, dici cose che non conosci. Fateci caso, chi critica la chiesa è sempre esterno, o perché è stato ferito o perché è proprio esterno, cioè non la vuole conoscere questa realtà, non vuole conoscere la realtà che vive dentro la chiesa. E allora, allo stesso modo, il nostro rischio, è un po' il rischio diabolico, è quello che anche standoci dentro, in fondo, noi nutriamo un sospetto. E oggi, appunto, il Vangelo di oggi ci ricorda una cosa semplicissima, che Gesù è asceso al cielo, notizia bomba, Gesù ascende. Ma il problema è che, adesso vi racconto la storiella, il problema è che noi siamo talmente strutturati che ormai non crediamo più alle belle notizie. Invece, dal punto di vista dei bambini, quando stavo in parrocchia via Santa Paola e seguivo le comunioni dei bambini, capitò proprio questo racconto, il racconto loro di Marco, e facemmo scrivere ai bambini: secondo te, come è asceso Gesù al cielo? E di tutti questi bambini, praticamente, sostanzialmente, il 30% ha scritto sul foglietto che Gesù era andato in cielo con l'aereo. L'altro 40% ha detto con l'elicottero. Il rimanente 30% ha detto miracolo. Voi direte: ah, bello, bello tutto. Ma che cosa ci fa capire questa cosa? I bambini non hanno detto: ma siamo sicuri che è andato in cielo? No, ci hanno creduto. Mo, come ci si arriva non si sa, ma è importante che ci sia arrivato. Cosa voglio dire? Che noi abbiamo questo problema di autostrutturarci, per cui non crediamo più le belle notizie, siamo invasi dalle cattive notizie, invasi. E questo chiaramente condiziona la nostra natura. I bambini invece hanno l'intuizione del cuore, si chiama intuizione originaria del cuore. Le cose belle, il sogno, la cosa che è reale, perché non è reale solamente, cioè la realtà non è solamente il prodotto matematico, La realtà è abbastanza, cioè un po' più integrale dell'uomo, e cioè il Signore è il vivente. Proprio perché è asceso in cielo, noi diciamo che è vivente. Non potremmo dire che è vivente se non fosse asceso. In questa logica noi possiamo pian pianino capire che meno male che è asceso, meno male che il Signore è il vivente, che è a capo della sua chiesa e la guida come lui vuole e come lui dice, e meno male che fondamentalmente quello che la chiesa ci dona è semplicemente un atto. In modo particolare sono due, non c'è molto da capire. Gesù l'ha detto: predicate, annunciate, quindi la buona novella, confessate, cioè nel senso, no, legate e slegate, pregate per i malati, cose semplici, banali, ma queste sono la forza stessa della Chiesa. E cioè a dire che noi non abbiamo chiaro questo, ma in qualche modo, ecco, come i bambini, bisogna arrivarci, tutti i mezzi sono buoni, per comprendere che, ripeto, dentro la Chiesa si sta come dei cattivi perdonati e si accetta pian pianino di lasciarsi amare da Cristo così come si è, senza ipocrisie, gettando la maschera. Prima o poi la maschera va gettata, perché mentre, ripeto, anche i nostri rapporti, le relazioni, che possono essere anche molto importanti, ma prima o poi ti deludono, prima o poi la delusione c'è. Cristo no, Cristo non delude mai, e soprattutto davanti a Lui puoi essere come sei, con il tuo peccato, con le tue mancanze, e sappi, e quindi questa è la notizia più bella, che non sei giudicato, ma sei amato, perdonato, voluto bene. Di fronte a questa scelta, di fronte quindi a questo fatto, quindi l'Eucaristia in primis e il perdono dei peccati dopo, cose semplici, due cose, non è che cosa c'entra tutto da corollario tutto ciò che poi si dice circa la Chiesa stessa? Cioè, il nocciolo della questione è questa, che Cristo è presente nei sacramenti, e sono quelli che, senza peraltro sforzo umano, sono grazie, cioè gratis, che ti fanno capire che in fondo, tu sta storia non l'hai scelta bene, ma sei stato chiamato da Lui. Cioè che è Gesù che ti ha chiamato in un fatto o nell'altro della tua storia personale, e che ti vuol far camminare, pensa un po', nella sua bontà, ti vuol far comprendere quanto amore il Signore ha usato con te e usa. Ecco perché le celebrazioni eucaristiche dei primi cristiani che si radunavano, erano molto diverse da quelle di oggi. Cioè si stava in allegria, si mangiava insieme, l'agape, si viveva la dimensione molto più bella. Sicuramente non importante, cioè nel senso non con delle categorie che noi possiamo immaginare mondane, tra virgolette, ma sono quelle più belle. Io non so voi, ma io non sto più bene con i pagani, cioè nel senso detto fra noi, quando ci parlo, quando ti invito a cena, mi sarà capitato, non so, mi capita, però tu mangi la pizza, racconta sempre le stesse cose, sempre i tuoi discorsi, stai lì, ah bello, sì, ah carina, ah interessante, cioè ti stanchi, perché il cristiano si stanca, è fatto per cose molto più belle, è fatto per imparare ad amare, si lascia amare e impara ad amare, perché è l'unica ragione di vita seria, non esistono altre. E questo movimento molto pratico si vive dentro una comunità, cioè ci si scontra, ma ci si vuole bene, perché cambia la prospettiva del fratello e la sorella. Dentro il cammino della Chiesa è proprio questo il bello, che non sei tu che hai scelto i tuoi fratelli, ma sono quelli che il Signore stesso ti ha dato e che ti chiede di amare così come sono, con tutte le loro debolezze. E beh, questo è bello, perché questo significa stare davanti al Signore senza essere giudicati, cioè con molta semplicità, non c'è niente da inventare. Che il Signore ci dia davvero la consapevolezza che è bello, è veramente bello seguire il cammino cristiano, e che soprattutto anche tutte le volte che ci sentiamo fragili, che non ce la facciamo, che ci sentiamo, ci autoaccusiamo, sappiamo che abbiamo una mamma, e con le mamme, cioè la mamma non giudica mai, la mamma è lì, è sempre pronta ad accoglierci, ci vuole bene. Più di così, insomma, penso che non potremmo chiedere al nostro Signore. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.